Radio Trescenza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. E dunque prendiamo il testimone che ci ha lasciato Radio 3 Mondo e continuiamo a parlare dei cambiamenti climatici e di questa conferenza, la COP25, la 25esima conferenza delle parti che hanno sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si tiene a Madrid in questi giorni. Il clima terrestre è un sistema estremamente complesso con tante e tante variabili. Tra le variabili più importanti ci sono i ghiacci. Qual è la situazione dei ghiacci? Sembrerebbe essere specularmente opposta, non a caso, a quella degli incendi in Australia.
Buongiorno anche da Roberta Fulci. Allora oggi, se volete intervenire con le vostre domande, osservazioni e commenti, potete scriverci. Come fare? Ci scrivete al 335-5634-296 via sms oppure via whatsapp, oppure ci potete scrivere sui nostri social network, su Facebook e su Twitter, dove ci trovate come Radio 3 Scienza.
I ghiacci, dunque, che ruolo hanno nel clima? Come si stanno comportando i ghiacci? Se ne parlerà questa sera alle 18 all'Accademia delle Scienze di Torino con Peter Wadams, Gabriele Beccaria e Guido Saracco, che è il rettore del Politecnico. Peter Wadams è autore di un libro che è appunto Addio ai ghiacci, che è uscito per la verità per la prima volta nel 2017 con Bollati Boringhieri, e l'anno scorso è entrato nella cinquina, per così dire, dei finalisti del premio Galileo. Ne approfittiamo per dire qual è la cinquina di quest'anno. 5 bellissimi libri: Il giro del mondo in 6 milioni di anni di Guido Barbujani e Andrea Brunelli, Il mulino, Senza confini, le straordinarie storie degli animali migratori di Francesca Buoninconti, codice editore. Gli ascoltatori di Radio 3 Scienza la conoscono bene, Francesca Buoninconti. La trama della vita, la scienza della longevità e la cura dell'incurabile tra ricerche e false promesse di Giulio Cossu, editore Marsilio. Il senso perfetto, mai sottovalutare il naso, di Anna D'Enrico, codice edizione. E ancora Cybercrime di Carola Frediani, edito dalla Epli. Ma veniamo al nostro tema, veniamo ad Addio ai ghiacci, veniamo a Peter Wadams, che ricordo è un glaciologo di fama mondiale, tra i maggiori esperti al mondo, autore di Addio ai ghiacci, rapporto dall'Artico, Bollati e Boringhieri, in una nuova edizione di quest'anno. Ma Peter Wadams è anche Visiting Professor al Politecnico di Torino, dove ha da poco inaugurato l'indirizzo Climate Change al corso di laurea magistrale in Ingegneria Ambientale. È con noi anche Maria Pia Casarini, che fungerà gentilmente da interprete in studio, ma Maria Pia Casarini è anche la traduttrice dell'edizione italiana, quindi esperta anche lei. E allora la prima domanda, Peter Wadams. Il suo libro si chiude con un'invocazione, con un'esortazione, quasi con un ordine. È ora di combattere, diciamo, perché ormai sappiamo abbastanza, è ora di combattere. E appunto uno dei fronti aperti in questo combattimento per prevenire i cambiamenti del clima, comunque per adattarsi al meglio a quelli che sono inevitabili, è la COP25 di Madrid. Bene, lei cosa si aspetta da questa riunione?
Well, there were two aims, big aims in COP25. I think one of them is being achieved, the other one hasn't been. The first was to tighten up on the terms of the Paris Climate Agreement of 2015, whereby the different nations that made voluntary bids as to how much they were going to reduce their carbon emissions by in the next 20 to 30 years were all supposed to come back and give better figures, tighten up their bids on the basis of their own experience of how you can reduce carbon emissions, and that hasn't happened primarily because the United States is leaving the whole agreement, and also because Brazil is, whilst not leaving the agreement, is ignoring the terms of the Paris Agreement under their new government. So sadly, that hope that we would tighten up the terms of the Paris Agreement has not happened. But the positive part of this, which has, is happening, is there's a new concentration on the importance of removing carbon dioxide from the atmosphere, and a lot of new research is being reported on that. And one of those is going to be done by the Italian group at the meeting, and they'll be speaking at the Italian Pavilion on the 12th, and this is reporting on the work done by the Politecnico of Torino on carbon dioxide removal from the atmosphere. This is under the direction of Dr. Seracco, the rector, but there will be three scientists talking about different aspects of the work of the Politecnico in reducing carbon emissions.
Allora, due scopi del COP25, uno è stato raggiunto e uno non è stato raggiunto, cioè i termini per rafforzare i termini del Trattato di Parigi, in cui le nazioni devono portare delle cifre rivedute su quanto devono ridurre le loro emissioni. Questo non era stato possibile per due motivi: prima di tutto perché gli Stati Uniti si sono tolti dal COP21 e anche perché il Brasile ha deciso completamente di ignorare quello che era stato fatto precedentemente. Da un punto di vista positivo, invece, c'è un aumento dell'interesse verso il rimuovere l'anidride carbonica, e anche a COP25 se ne parlerà, in quanto al padiglione italiano, giovedì 12, ci saranno tre presentazioni da parte di scienziati del Politecnico di Torino, e il Politecnico è molto all'avanguardia per questo studio sulla cattura dell'anidride carbonica, uno studio portato avanti dal rettore Guido Saracco.
Bene, adesso parliamo nello specifico dei ghiacci, no? Del ruolo che hanno i ghiacci nel cambiamento climatico. E quindi siamo partiti dal capitolo 14, in cui lei invitava tutti a combattere per cercare di prevenire i cambiamenti climatici. Nel capitolo 12 lei si pone una domanda, ci dà delle risposte. Cosa sta succedendo in Antartide? Che a differenza del titolo che parla dell'Artico, in questo caso, in questa domanda, parleremo dell'Antartide, del Polo Sud.
Well, at the time when I first wrote this book, the Antarctic was warming more slowly than the Arctic. But since then, there's been evidence of a real speed up of warming actions in Antarctica. And this is mentioned in a postfazione of my book, which brings it up to date. And this is because the two things have been happening. The ice shelves in Antarctica have been melting at an increased rate and breaking up because of the warmer water near the ocean surface is causing increased melt. And then there's also a phenomenon called atmospheric rivers, and these are channeled flows of warm air coming in from the ocean and flowing over the Antarctic ice sheet, increasing its melt rate. So in both of these ways, the Antarctic ice sheet is melting more rapidly than it was.
Quando ho scritto il libro, l'Antartide si stava riscaldando in maniera inferiore rispetto all'Artico, ma recentemente c'è stato un fenomeno di accelerazione, e di questo parlo nella postfazione della nuova edizione del libro. Sono successe due cose: grandi aree si sono staccate, sia perché l'acqua del mare è più calda, e anche perché si crea un fenomeno chiamato fiumi atmosferici di aria calda, per cui l'aria più calda passa sopra alla calotta polare e causando un maggiore scioglimento.
Bene, e quindi c'è un tema di accelerazione dello scioglimento dei ghiacci in Antartide, che ricordo contiene in sé, diciamo, quel continente, la gran parte dell'acqua dolce del pianeta. Ma cosa sta succedendo invece proprio nel luogo che è presente nel titolo del suo libro, in Artico, ma anche in Groenlandia e nei ghiacciai alpini? E cosa sta succedendo nel permafrost, oltre il circolo polare artico? Si sta sciogliendo e sta liberando metano?
Yes, there are two big things happening here. Firstly, the ice sheet in Greenland and mountain glaciers are melting very rapidly. And I was fortunate on the 1st of August this year to be standing on top of the Greenland ice sheet on the day when there was more melt occurring than in any day in recorded history. That was 12.5 billion tons of ice melted off the ice sheet in one day. And what you see, apart from cascades of meltwater, is the fact that the ice is getting blacker. And the reason is that as the water, as the ice melts and drains away as water, the dirt, hundreds of years of dirt that was in the ice sheet, now is left on the surface. So the surface of the ice sheet gets blacker and blacker, and this means it absorbs more radiation and melts even faster. Then the other big thing is that in the offshore waters of the Arctic, the continental shelves off Siberia, we're finding that the seabed is thawing, and that's allowing the release of huge amounts of methane from the seabed bubbling up to the surface and increasing the methane levels in the atmosphere. And that's a very dangerous thing and is getting to be more serious.
Qui stanno avvenendo due cose importanti. Sia la calotta polare della Groenlandia che i ghiacciai alpini si stanno fondendo, c'è un grande scioglimento. Sono stato molto fortunato perché il primo di agosto ero proprio sulla calotta polare della Groenlandia nel giorno in cui c'è stato un maggiore scioglimento con 12 miliardi e mezzo in una sola giornata. Ero circondato da cascate di acqua e oltretutto, quando c'è questo scioglimento, rimane in superficie la sporcizia che si è accumulata nei secoli sopra questa neve, e questo causa un ulteriore riscaldamento. Per quanto riguarda invece il metano nel mare che viene fuori dal permafrost, ci sono proprio delle bolle intere che vengono alla superficie e che provocano una fuoriuscita di metano dai mari.
E allora, siccome sta accadendo tutto questo, perché dobbiamo preoccuparci? Qual è il ruolo che hanno i ghiacci nel sistema clima? E dai ghiacci, per esempio, dallo scioglimento dei ghiacci dipende il livello dei mari, potrebbe influenzare anche un aumento del livello dei mari, ma c'è un ruolo molto più importante probabilmente nel gioco di assorbimento e di emissione di energia.
There are many roles that the retreating ice plays in the climate. Certainly one of them is that the warmer air over the Arctic causes the Greenland ice sheet to melt more rapidly, and that's indirectly causes an acceleration of global sea level rise. But the biggest effect, I think, is this overall albedo change. Albedo is the fraction of solar radiation falling on the planet that is reflected straight back into space, and it determines the average temperature of the planet. Now, what's happening now is that as the sea ice retreats over the Arctic, large areas which used to be covered with white, that is ice, are now covered with darker surface, that is open ocean. And it's been calculated that reduction of ice and snow area is equivalent to adding nearly 50%, actually 45%, to the amount of warming that the Earth is subjected to due to our own emissions. So when we emit carbon dioxide into the atmosphere from all the things we do with our cars and so on. It's increased by 50% due to the fact that it's causing the ice to retreat and making the surface of the Earth darker. That's a very big feedback effect, 50% increase, and we should be very worried about it.
L'aria calda che viene dal mare sulla calotta polare sta accelerando lo scioglimento e quindi l'aumento del livello del mare, ma il punto principale è come si comporta l'albedo. L'albedo è la percentuale della radiazione solare che viene subito riflessa nello spazio e determina la temperatura media del pianeta, per cui quando c'è il bianco la radiazione solare torna indietro. In Artico le aree che erano coperte di bianco ora sono scure, i ghiacci sul mare e anche le zone dove c'era la neve, e si è calcolato che questo aggiunga fino al 45% in più del riscaldamento che era già stato, oltre a quello emesso dall'industria e dalle automobili, è aumentato ulteriormente del 45%.
Quindi un'influenza molto grande. Roberta, ci sono domande per il nostro Peter Wodams?
La testimonianza per esempio di Luca da Bologna: qui in pianura padana il ghiaccio è ormai un ricordo d'infanzia. E poi Gianni invece, sempre da Bologna: addio ai ghiacci significa anche addio alle isole. Personalmente, dice Gianni, sarei disperato per esempio se perdessimo Bali, Bora Bora, agli atolli delle Maldive. Allora, abbiamo citato il livello del mare, degli oceani, quanto lo scioglimento dei ghiacciai è correlato ed è rischioso rispetto addirittura alla perdita di isole.
Well, the problem of sea level rise is mainly bound up now with the retreat of the ice sheets in Greenland and Antarctica. And if all the ice on Earth were to melt, then it would cause a sea level rise of about 70 metres, which of course is a disaster. But if only the ice on Greenland melted, that would cause a sea level rise of about 8 metres, which is equally a disaster. So the acceleration of sea level rise that we're seeing is something very serious. Predictions about how much sea level rise there would be by the end of this century were initially quite complacent. That was the Intergovernmental Panel on Climate Change was predicting only 30 or 40 centimetres. But now the predictions are for at least a metre, and each time we see some new effect going on, it means the predictions get higher. So I suspect that by the end of this century, we'll have more like 2 metres of sea level rise, which will be enough to wipe out a lot of nations, as you say, some of the islands in the Pacific, and to also destroy a lot of coastal cities or make them uninhabitable. It will be a very serious change.
Il problema dell'innalzamento del livello del mare è molto serio. Se si sciogliesse tutta la Groenlandia, la calotta polare della Groenlandia e tutta l'Antartide, arriveremmo a un aumento di 70 metri del livello del mare. Basterebbe solo se si sciogliesse la Groenlandia, arriveremmo a 8 metri. E purtroppo il gruppo intergovernativo sul cambiamento di clima, IPCC, è sempre stato molto conservativo nelle sue stime e molto non aderente alla realtà. Io personalmente sospetto che ci sarà un aumento del livello del mare di circa 2 metri entro la fine del secolo, e questo creerà, come diceva la persona che ha fatto la domanda, un problema serio in cui verranno praticamente eliminate le isole tipo le Maldive, Bangladesh, ma anche molte città costiere del tipo di Miami o Singapore.
O anche di Venezia, come abbiamo potuto constatare ultimamente. Professor Wodams, La storia dei ghiacci sul pianeta Terra non è una storia, come dire, noiosa. I ghiacci sono sempre cambiati, insomma, ci sono stati periodi, se non erro, in cui la Terra tutta è stata un'enorme palla di neve, altri periodi in cui ci sono state le cosiddette ere glaciali, in cui i ghiacciai erano molto, ma molto più diffusi, ma anche ere in cui ce n'erano molto di meno di ghiacci. Ci può fare in poche battute una storia della Terra vista dai ghiacci?
Yes, there's a long-term history of ice on this planet, which is governed by astronomical causes, that is, slight wobbles of the Earth on its axis changing the amount of radiation it receives. And that's been giving us these ice ages, which occur about once every 100,000 years, and we alternate between an ice age and what we're in now, which is called an interglacial. So according to astronomy, we should be moving towards another ice age in about 20 to 30,000 years' time. The trouble is that the predictions of climate change studies are that we won't have another ice age. We've put so much heat into the planet from our carbon emissions that there's simply not the planet, even given the astronomical driving, is not going to be able to cool off enough to have another ice age. So we seem to have abolished ice ages. That's one of the things we've done without recognizing what we've been doing.
La storia a lungo termine è stata governata anche da cause astronomiche riguardo al quanta radiazione è arrivata alla Terra. E circa ogni 100.000 anni c'è stato un cambiamento. E ci sono sempre state alternanze tra ere glaciali e periodi interglaciali, come quello in cui ci troviamo adesso. E secondo queste regole avremmo dovuto avere un'era glaciale, la prossima, fra 20 e 30 mila anni. Però le predizioni, si pensa che non ci sarà un'altra era glaciale, perché abbiamo immesso così tanto calore sul nostro pianeta da praticamente cancellare gli effetti astronomici che avevano causato le ere glaciali precedenti.
Quindi noi abbiamo degli effetti di lunghissimo periodo che si possono calcolare addirittura in decine di migliaia di anni per le attività antropiche, per le emissioni di gas serra da parte dell'uomo.
Oh yes, well, the effects of man, of course, really started only in the late 19th century. We have some very good records of the world climate. In fact, we've got good records going back a million years or so, but for the last 1,000 years, we have really excellent records that have been collected by various methods. And it seems that the Earth was very gradually cooling down from the year 1000, when the Vikings landed in Greenland and said it was green, down to the 19th century, when we had frozen rivers it was colder than it was in the 10th century. But then suddenly the climate started warming up really rapidly, which is what's happened ever since. And that happened in the late 19th century, coinciding with the advent of burning fossil fuels, starting with coal and then continuing with oil. So it's very clearly the rapid warming that we've been having has lasted for about the last century or so, and has been entirely the product of us industrializing the world and burning fossil fuels.
L'effetto di questo problema si è avuto soltanto dalla fine dell'Ottocento, perché abbiamo soprattutto degli eccellenti risultati partendo dall'anno 1000, e si notava che la Terra si stava lentamente raffreddando. Partendo dall'anno 1000, appunto, i vichinghi in Groenlandia, che l'avevano chiamata Terra Verde, e avevano anche l'agricoltura, e si stava già discendendo verso 1500-1600, dove si congelavano già i fiumi, per esempio, d'inverno, i laghi. E poi c'è stato invece dalla seconda metà dell'Ottocento un aumento assolutamente imprevedibile di calore, e quindi è stato esattamente quando abbiamo cominciato a bruciare carbone e petrolio. Quindi questo problema del riscaldamento è interamente causato dall'attività antropica.
Ecco, anche a causa di questa attività antropica, da tutto quello che ci ha detto, cosa pensa che in futuro possa accadere? Potremo avere un pianeta Terra completamente privo di ghiacci?
Well, yes, we certainly can. In fact, that's the direction we're heading in at the moment. If we don't manage to do something about global warming, and that, in my view, is reducing carbon dioxide levels in the atmosphere, so that because it's this atmospheric CO2 that's causing global warming, the warming of the atmosphere. But if we don't do anything about that, and we don't reduce our emissions either, then we'll be into a warming which will take us to at least 4 degrees warmer by the end of this century. It will become a state where everything is melting. The Greenland ice sheet will be melting, the Antarctic ice sheet will be melting. And one can conceive of a world within a few hundred years, possibly less than that, when there actually isn't any permanent ice remaining on Earth at all. We'd have perhaps some sea ice in the winter in the Arctic and Antarctic, but on the whole, we there won't be any ice on mountain glaciers anymore. We will have an ice-free world like we used to have millions of years ago.
Certamente sì, se continuiamo in questa direzione, a mio parere, l'unico modo è ridurre l'anidride carbonica nell'atmosfera. Se non facciamo questo e non riduciamo le nostre emissioni, potremmo arrivare facilmente a un aumento di temperatura media di 4 gradi centigradi nel mondo. Quindi arriveremo alla fusione completa dei ghiacciai della Groenlandia e dell'Antartide, e non ci sarà più ghiaccio permanente, ci potrà essere del ghiaccio che cresce e nasce solo in inverno, ma poi si scioglie completamente durante l'estate, e non ci saranno neanche più ghiacciai sulla terraferma, e si ritornerà a come è stato in altri migliaia e migliaia di secoli passati, quando c'è stato appunto un mondo senza ghiacci.
Bene, un'ultima domanda, abbiamo poco tempo e quindi però è importante, per creare un futuro desiderabile con i ghiacci presenti sulla Terra è necessario agire, lei ce l'ha detto fin dall'inizio. Cosa pensa del movimento che si è creato intorno a Greta Thunberg? È utile questa alleanza tra scienziati e opinione pubblica?
I think that's it's a very important movement, and in fact a couple of things about Greta are that the person that I'll be speaking on behalf of tomorrow when I get to COP is the person who actually discovered Greta. He was a friend of her father and met her at the Polish COP meeting. And the other thing is that Greta's is directly related to the man, the Swedish scientist at the end of the 19th century who discovered how to calculate the greenhouse effect. He proved that the world was warming up due to carbon emissions and calculated the amount. That was Svante Arrhenius. Anyway, I think her movement is very, very important because it's very honest, and she's drawn attention to the fact that nobody's really taking this seriously.
Thank you, Peter Williams. Abbiamo bisogno di della traduzione, perché abbiamo pochi secondi.
È un movimento molto importante. La persona con cui parlerò giovedì alla COP è stato quello che ha scoperto Greta l'anno scorso, e è parente di Arrhenius, che fu il primo a calcolare l'aumento dell'anidride carbonica alla fine dell'Ottocento.
E quindi da Svante a Greta.
Molto importante questo movimento, sì.
Bene, bene, io ringrazio Maria Pia Casarini, traduttrice dell'edizione italiana del libro Addio ai ghiacci, rapporto dall'Artico di Peter Wadhams, che ha fatto da interprete qui in studio. Ringrazio ovviamente Peter Wadhams e ricordo che oggi alle 18 all'Accademia delle Scienze c'è la presentazione di Torino, c'è la presentazione di questo libro. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta, in regia Costanza Confessore. In redazione Paolo Conte e Roberta Fulci, alla console qui a Trieste Bruno Montevecchi e a Roma Giovanna Insardi. A tutto un sentito ringraziamento. Adesso la linea passa al concerto del mattino con Marco Mauceri e Diego Procoli.